¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Frangibili.
Frangibile, che si può rompere. Il contrario di infrangibile, l'opposto di infrangibile. Però frangibile ci dice anche che qualcosa che si può rompere si può anche aggiustare. E questa è la storia che oggi vi racconteremo. La voce che abbiamo sentito declamare la parola frangibile è quella di Marco da Milano, che ha iniziato così la presentazione della sua ultima puntata del 2024 del programma che lui dirige, che è Il Cavallo e la Torre. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai 3. In questa puntata, da Milano, assieme a un amico di Psicoradio, Daniele Mencarelli, ha voluto come ospite Psicoradio. Noi ne siamo veramente felici e vi facciamo sentire qualche pezzo dell'introduzione che Marco da Milano ha fatto alla nostra puntata, e poi invece parleremo con la redattrice di Psicoradio, che è stata protagonista di questa puntata abbastanza straordinaria anche per il numero di ascolti che ha avuto. Noi siamo molto contenti di mandare in onda questa puntata, perché è una puntata piena di speranza, è una puntata che è in grado di riattivare un fuoco a volte così fragile, appunto, come quello della speranza. Buon ascolto a tutti e a tutte.
Buonasera. Alla fine di ogni anno le testate internazionali, anche quelle italiane, si impegnano a cercare la persona di questi 12 mesi. Le persone dell'anno quindi in genere sono leadership forti, modelli vincenti, personalità infrangibili. E nell'ultima puntata del 2024 invece io vorrei provare a voltare la carta dalla parte opposta. Come abbiamo fatto tutto l'anno. Vi abbiamo raccontato i bambini vittime delle guerre, come Sila, la neonata morta di freddo a Gaza, che li racchiude e li riassume tutti. Abbiamo raccontato i migranti che attraversano il mare e che spesso finiscono le loro speranze in quel cimitero chiamato Mediterraneo. Abbiamo raccontato le fragilità della nostra Italia, le fragilità del nostro territorio, le fragilità del sistema sanitario nazionale, le fragilità istituzionali e politiche, le fragilità sociali, i detenuti, i minori, le povertà invisibili. Con Daniele Mencarelli stiamo raccontando altre fragilità. Daniele sta compiendo un viaggio tra le ragazze e i ragazzi italiani, li ha chiamati i nati vivi, la parte viva della società dove si muove la speranza. Oggi va a Psicoradio. Psicoradio è nata nel 2006 a Bologna, la sede degli studi sono nell'ex manicomio Roncati. Nella prima trasmissione fu letta una poesia di Alda Merini, Io come voi. Qui Daniele Mencarelli con Lorenzo Giroffi ha incontrato Serena.
Quando è entrata nella tua vita Psicoradio?
È entrata a maggio dell'anno scorso, grazie a un consiglio della mia psichiatra, che aveva sentito questa Psicoradio e mi ha consigliato comunque, tramite una persona che conosce Psicoradio, di iscrivermi. Ho passato delle selezioni, per miracolo.
Cioè, questa era la stanza del manicomio, che infatti Serena Psicoradio cioè, nasce dentro un ex manicomio.
Sì, esattamente.
Personalmente vedere da un adulto che ha una storia molto simile alla tua, certo vedere le sbarre alle finestre fa una grande impressione.
A me fa un'impressione, mi inquietano un po', cerco di non guardarle. Infatti ci hanno messo il lenzuolo sopra un po' per coprirle, ma non mi piacciono neanche a me. Io vengo da due diagnosi. Una mi è stata fatta verso i 14 anni, 13-14 anni, ed è stata una depressione maggiore. Piano piano, mentre crescevo, poi sono arrivati gli attacchi di panico, distruttiva ma anche autodistruttiva, autosabotatoria, che mettevo in atto soprattutto durante le scuole superiori. Il fatto che comunque io a 18 ero in terza. A 18 anni ho smesso, ho preso la mia qualifica di terza. Smettere di vedere gente, smettere di uscire, smettere di avere comunque una rete sociale, per me è stato deleterio. Sono caduta in un baratro piuttosto grosso, dove poi si è aggiunta anche la droga pesante. Una cosa abbastanza pesante: autolesionismo, droghe, problemi con il cibo, problemi con gli altri. Dopo questa cosa mi è stata fatta un'altra diagnosi dallo psichiatra, e stavolta era disturbo borderline.
Che forse il momento peggiore è alle spalle.
Sì, il peggio è passato quando ho smesso di drogarmi. Mi facevo di crack, anche grazie a una persona molto 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 tossica che ho conosciuto in quel periodo, in cui, cioè, io ero dipendente dal crack, dalla cocaina, ma ero dipendente anche da lui. Io stavo per strada perché l'unica cosa che mi interessava era la bottiglia.
Sì.
Non me ne fregava un cazzo di tutto il resto, a me bastava avere la bottiglia e ero a posto.
Per quanto hai fumato te cocaina?
3 anni, sono stati 3 anni. Poi dopo io sono uscita. Cioè, un giorno mi sono detta vaffanculo, sinceramente, e non ho più toccato. La fobia sociale è stata pesante per me. Ho avuto il mio primo attacco di panico che avevo 11 anni. Già anche il fatto di essere a psicoradio per me rappresenta un grosso pezzo della mia, diciamo, recovery.
Quando uno capisce che può stare pulito, eppure io l'ho capito più o meno da tua, quindi vedi, grande. Questa è una classica riunione di redazione.
Sì.
Noi siamo abituati a preparare insieme le interviste, perché è proprio dallo scambio di idee, dalla riflessione che nascono le domande.
Nel momento in cui ti viene fatta una diagnosi, sei la stessa di prima? Una nostra redattrice ci ha detto una volta: per me è stato liberatorio.
A me verrebbe da chiederle, ma in casa tua nessuno si è accorto che non stavi bene?
Oggi il tema della autoterapizzazione e dell'ingresso nel mondo delle dipendenze da sostanze legali, cioè, è una quantità enorme di gente che parte dal Rivotril della nonna, lo Xanax.
Colpisce molto la questione dell'uso delle parole per descrivere le emozioni.
La lingua è quello che ha preceduto tutto quello che è successo dopo, perché, cioè, le parole vengono prima di tutti i comportamenti.
Oddio, sono in ansia. Insomma, siamo qui per la chiacchierata, per quella puntata. Scusi, sono nervosa.
Ma non c'è problema.
Io sono Daniele Mencarelli, signora, uno scrittore che sta partecipando come ospite. Salve.
Ho iniziato a rifiutare le medicine intorno all'età dell'adolescenza.
Ha problemi soprattutto nella socialità, immagino, perché...
Assolutamente sì.
Cosa l'ha portato a fare il test che poi ha portato alla sua diagnosi?
Perché appunto, avendo scoperto che la DHD c'era anche in età adulta e che forse questo poteva spiegare alcune cose, ho detto vado a farlo, magari può essere una liberazione.
Perché poi il mancato riconoscimento è uno dei grandi temi che alimenta in qualche modo la malattia, soprattutto proprio la malattia mentale.
Da una parte devo dire che mi ha anche aiutato sapere che gli altri sono diversi, perché a questo punto non mi domando più se sto sbagliando qualcosa nelle relazioni ed è colpa mia.
Brava! Sei ancora agitata?
No.
Quando si parla di giovani scatta immediatamente un automatismo. Giovani uguale fragilità. Tu, quando senti questo termine, fragilità, che pensi?
Innanzitutto io penso che la generazione dei nostri genitori sia stata cresciuta ad essere forti anche quando non lo si è veramente. Questa generazione io la vedo più emotiva e più aperta comunque a diversi stati mentali. È giusto a volte lasciar trasparire delle emozioni.
Sì, anche perché essere infrangibili, secondo me, ci si diverte pure poco.
È vero, è vero. L'uomo è fatto per rompersi.
Il mancato riconoscimento è la base della malattia mentale, ha detto Daniele, ma non solo. Il mancato riconoscimento consegna le persone alle solitudini e quindi uccide la democrazia. È liberatorio quel vaffanculo di Serena alle droghe e alle persone tossiche, che a volte sono la stessa cosa. Quel vaffanculo ai tanti veleni che inquinano la nostra quotidianità è un grido di speranza. L'uomo è fatto per rompersi.
Questa è l'ultima puntata del 2024 della trasmissione Il cavallo e la torre, che va in onda su Rai 3, condotta da Marco da Milano.
La cosa che Serena non ha detto è che tutta la trasmissione girava più o meno intorno a lei, in quanto è una trasmissione in cui si è parlato di un tema molto delicato e molto diffuso, che è quello della droga, ma non solo di quello. E Serena ha fatto un exploit, tanto che provate a dire quante persone l'hanno ascoltata in quella puntata. Quando gliel'ho chiesto a Serena, lei mi ha detto: ma quante? Tante? Io ho detto: sì, tante. E lei mi ha detto: mille? E invece erano 1.000.000 e quanto?
49.000 qualcosa.
Ecco, e 49.000 persone. È una puntata che secondo me è stata importante, perché ha detto una cosa che di solito non viene tanto detta, e cioè che è possibile, non a tutti ma a molte persone, uscire dalla droga anche senza fare un lungo percorso, ma volendolo molto.
Sì, è possibile, per me è stato possibile.
È stato possibile la prima volta che ci hai provato?
No.
Cioè?
Diciamo al secondo, terzo tentativo, e ho detto proprio, mi sono guardata intorno e ho detto appunto quella parola che dico nella puntata. Allora ho detto: vaffanculo, basta, io con questo ambiente non ci voglio più stare, io questi soldi non li voglio più spendere, io così male non ci voglio più stare e non voglio neanche far soffrire la mia famiglia. Quindi ho detto basta, finisce qui.
Ma detto così sembra facile,
è vero. In realtà è una cosa a cui mi sono ispirata molto a mio nonno. Mio nonno è stato fumatore incallito di sigarette per una quarantina d'anni. Un giorno lui è andato all'ospedale e gli hanno detto: se tu vai avanti così sei morto. Mio nonno da quel momento non ha più toccato sigaretta.
Ma sai che adesso che mi dici questa cosa, mio padre ha smesso di fumare, fumava tantissimo, ha smesso di fumare da un giorno all'altro, con la volontà, che è una parola difficile, la volontà. Per te è stato difficile smettere?
All'inizio sì, molto, perché comunque ho avuto esperienza di crisi di astinenza abbastanza forti che mi facevano stare molto male, e essendo che i miei genitori non sapevano nulla di questa mia dipendenza non potevo andare a chiedere aiuto a loro durante le mie crisi di astinenza, per cui mi chiudevo in camera.
Cos'è che ti ha fatto più male di quel periodo? Quanto è durato intanto il periodo in cui tu hai fatto, sei stata dipendente?
3 annetti circa.
E non se ne sono mai accorti?
Secondo me se lo potevano immaginare, perché comunque passavo molte, molte notti fuori allo sbando e tornavo a casa la mattina dopo, ma anche perché spariva materiale dalla cucina. Quando tu fai uso di crack è molto difficile reperirlo già cucinato, insomma, già cotto, per cui al dipendente di crack serve anche un armamentario che gli serve appunto per poter usare la sostanza, e quindi secondo me qualche idea se la sono fatta.
E tu hai passato 3 anni e mi hai detto che molto di questo tempo è stato passato in strada.
In strada, insieme agli altri tossicodipendenti di cui molti una casa non ce l'avevano neanche, quindi io ero, tra virgolette, tra loro ero una privilegiata, perché una volta finito di strafarmi, una volta completamente fuori di testa, io prendevo e tornavo a casa mia. Loro, molti di loro invece, una casa loro non ce l'avevano, dormivano per strada.
Qual è stata la sensazione più brutta durante questo periodo e quella più bella?
La sensazione più bella è stata quando sono andata in cima a Bologna, a San Michele in Bosco, sono andata su, e lì abbiamo usato insieme sotto il tramonto. La botta di euforia che ti procura il crack è indescrivibile, ma dura massimo 5 minuti. Non appena finisce, tu ne vuoi ancora. Invece il momento più brutto è stato quando sono purtroppo andata in overdose in mezzo alla strada e stavo malissimo.
È vero secondo te una cosa che si è sentito dire spesso, e cioè che l'uso di sostanza copre un qualche bisogno?
Sì, per me copriva il bisogno di felicità, perché soffrendo io di depressione il mio cervello di serotonina non ne produce molta. Quando vai a fare uso di cocaina, comunque di crack, ti arriva un boost dell'umore incredibile. Per 5 minuti ti senti Dio. E io cercavo quel sentimento, quella felicità.
Ma non hai mai ragionato sul rischio che correvi?
All'inizio no, ma poi, col senno di poi, sì, perché la cocaina fa molto male soprattutto al cuore, e se fumata fa male anche alle vie respiratorie, molto più di qualsiasi sigaretta. E quindi il mio cuore e i miei polmoni ancora adesso a volte fanno degli scherzi.
Durante questi 3 anni tu cosa facevi, a parte farti quando potevi?
Questo. Non avevo un lavoro perché non volevo, avevo finito la scuola interrompendola in terza superiore perché non volevo andare avanti. Quindi io facevo solo questo, uscivo la mattina, tornavo la sera se andava bene, e facevamo soltanto questo. L'uso della sostanza oppure la ricerca della sostanza che porta poi al successivo uso. E tutto il giorno era così, fuma, cerca.
Per tre anni. E nessuno in famiglia se n'è accorto?
Nessuno.
Secondo te che cosa dentro di te è scattato perché tu potessi dire basta?
Il momento in cui ho detto basta è stato influenzato sì ovviamente dalla droga e dagli effetti cattivi che mi faceva, mi stava facendo, cioè ero ridotta male, non avevo un bell'aspetto, mi guardavo allo specchio e dicevo ma è il caso, cioè mi sono ridotta così veramente? E poi anche per l'ambiente in cui era costretto, comunque ogni tossicodipendente era immerso, l'ambiente intorno a Piazza Verdi comunque, i vicoletti lì dietro. Le persone, la maggior parte di questi che usavano, appunto, non avevano una casa. Io sì, ho riflettuto proprio su quello. Io ho una casa, una famiglia, ho delle persone che mi vogliono bene e sono ancora giovane. Se voglio posso ricominciare la scuola, finirla e trovarmi un lavoro. Io ho una speranza, mentre queste altre persone, che sono anche persone tossici di vecchia data, che ormai hanno 40-50 anni, magari non avevano casa, non avevano famiglia, non avevano lavoro, loro non avevano nulla a cui aggrapparsi, solo la droga. Io invece ho trovato un altro appiglio, cioè le cose che io già avevo, la casa, la famiglia, banalmente anche la mia gatta. Mi sono aggrappata fortissimo alle cose che io già avevo per non perderle, ma soprattutto per non rovinarle.
Per non rovinarle.
Per non far del male alla mia famiglia. Ho pensato, per assurdo, ho pensato molto alla mia gatta. che avevo appena preso in quel periodo, era proprio nuova in casa, era una cucciola. Mi sono guardata e ho pensato, ho fatto proprio un esame mentale, ho pensato come puoi pensare di crescere un gatto in queste situazioni? Cioè tu davvero hai preso un gatto e adesso lo vuoi abbandonare a se stesso perché ti vuoi drogare tutto il giorno? Io questo ho pensato, devo essere una padrona responsabile per la mia gatta, devo essere una figlia responsabile per i miei genitori, una nipote per i miei nonni. Avevo dei ruoli in cui dovevo stare, perché mi piaceva stare comunque. E ho pensato, ma voglio veramente barattare questo, la mia famiglia, la casa, la gatta, i nonni, per una vita per strada basata soltanto sulla ricerca di droga. È stato questo che mi ha aperto gli occhi, vedere cosa io avevo e non apprezzavo.
Ne avete parlato dopo?
Più che altro con mia madre ne abbiamo parlato. Mi ha detto una cosa che abbiamo detto anche nell'intervista con Mencarelli, cioè il peggio è passato.
E adesso tu ti trovi fuori da questa situazione che poteva diventare tragica in
sì.
qualsiasi momento.
Sì.
Con l'esperienza di essere riuscita a farlo tu in prima persona senza dover ricorrere a... Che cosa consiglieresti a una persona che vedi che si sta avvicinando alla droga?
Stai attento a quello che stai mettendo in gioco. Vuoi davvero buttare la tua vita, la tua salute, la tua famiglia, il tuo lavoro, tua moglie, tuo marito? Lo vuoi davvero buttare all'aria dopo aver costruito tutto quello che hai costruito? Oppure prima ancora di iniziare a costruire qualcosa di nuovo vuoi già buttare tutto all'aria?
Ma allora tu perché hai cominciato?
Io ho cominciato per amore. Mi sono innamorata perdutamente di questo ragazzo. Una sera noi eravamo abituati a comunque frequentare locali e fare uso di cocaina tirandola. Un giorno lui mi disse, ho trovato un nuovo fantastico modo per sballarci, lo devi assolutamente provare, perché evidentemente lui l'aveva provato con amici. Mi ha portato in questo parco, mi ha fatto vedere come si cucinava, come si faceva e tutto quanto, e poi l'abbiamo fumata. E lì apriti cielo, perché sia io che lui siamo diventati fortemente dipendenti, perché comunque è una sostanza che ti lega, ti prende e ti cambia momentaneamente.
Ti faccio una domanda che è uguale a quella che ho fatto prima. Come hai fatto a separarti da quest'altra dipendenza, cioè da questo ragazzo, da questo uomo che evidentemente aveva un ruolo nella
sì,
tuo essere dipendente.
Assolutamente. È successo che purtroppo abbiamo combinato una bravata delle nostre, venne la polizia. Lui penso che l'abbiano mandato o in prigione o in comunità. Io non ho più avuto nessun contatto con lui, ho detto basta. Anche qua ho detto basta. Ho avuto il tempo di pensare alle cose che avevo e che non stavo apprezzando.
Come vuoi chiudere questo tuo racconto che mescola insieme la forza e la fragilità? Perché la forza c'è stata nel momento in cui hai detto basta.
Vorrei concludere dicendo che tutti possono smettere, ma possono anche non arrivare fino a quel punto, semplicemente non iniziando, perché non c'è nessun motivo grande abbastanza, nessuna cosa che è abbastanza insignificante da dar via in cambio della droga. Pensa a quello che hai prima di buttarti a capofitto dentro questa cosa. Pensa agli altri appigli che hai o che puoi avere. Cerca aiuto prima di buttarti a capofitto sulla droga, insomma.
Cosa ti piacerebbe fare? È l'ultima domanda. Se ti vedi in un futuro, cosa ti piacerebbe fare? Cosa stai facendo? Mettiamo tu fra 5 anni.
Mi vedo laureata in psicologia, speriamo, e che studio per diventare psicoterapeuta.
Ti daremo qualche buon consiglio.
Light is always dripping down her throat. It's hard to wipe that smile off her face. Sodium runs deep inside her nose. She'll fill the void with fashion and cocaine. Bitches yeah. Try to copy, I see ya. Chase the shot of any tears. Don't base the emotion I feel.
Vorrei chiudere ringraziando la nostra redattrice Serena, perché si è davvero esposta molto in questa puntata, ma lo ha fatto perché questa è una puntata che davvero infonde molta speranza in chi magari sta facendo il suo stesso percorso e combattendo una dipendenza. E vedere che una ragazza, che se uno la vede è una giovane ragazzina, è riuscita a farcela, questo credo sia un grande risultato che può far bene a chiunque ci ascolta.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.